On the road. Buongiorno, buongiorno a Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi è in Friuli, lungo le geografie di Pierpaolo Pasolini. Come tutte le domeniche mattina, il nostro sarà un viaggio virtuale. C'è da dire però che un viaggio in Friuli Venezia Giulia sulle tracce di Pierpaolo Pasolini lo faremo veramente dal 3 al 6 di marzo. Quindi c'è un mesetto davanti, è giusto il tempo per potersi organizzare. Un viaggio ripercorrendo i luoghi pasoliniani, Sacile, Casarsa della Delizia, Valvasone. Percorreremo le strade e le piazze dove Pasolini trascorse l'infanzia, navigheremo fino al casone Mota Safon, immerso nella natura della laguna di Grado, dove Pasolini girò alcune scene del film Medea, e dove andò più di una volta con Maria Callas. Visiteremo le scuole, gli ambienti dove Pasolini, un giovane Pasolini, insegnava. E se ce la facciamo dovremo anche rincontrare Mariannina, che era una sua ex alunna. Io l'avevo incontrata tempo fa e ci aveva raccontato un po' della sua esperienza di alunna di Pierpaolo Pasolini. Signora Mariannina, buongiorno.
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 Senta, lei era una delle alunne.
Delle alunne. Sì, nella scuola media di Valvasone.
Senta, ma Pasolini era un insegnante severo? Era
no,
un insegnante.
Assolutamente. Mi ricordo, guardi, intanto premetto che noi uscivamo dalle elementari in tempo di guerra, nel 47. Eravamo ragazzi semplici, eravamo ragazzi di famiglie normali, né ricche né povere. Ci siamo trovati in 17, tre ragazze e sette ragazzi, e 17 ragazzi. Ci siamo trovati con questo professore, tutto da scoprire, tutto un mondo nuovo.
Lui che cosa insegnava?
Lui insegnava lettere.
Lettere?
Lettere, cioè italiano, eccetera, eccetera, no? E ci siamo trovati con questo ragazzo, diciamo di 25 anni, giovane, ben vestito, cioè noi ragazzi ce lo vedevamo. Era un bell'uomo, ma non oltre che bello, insomma, bello, sì, per noi relativamente era un bell'uomo, però era molto dolce, aveva un sorriso dolcissimo, una voce così, non mai sopra le righe, mai, no. Bello nel senso che eravamo molto coinvolti e lui ci ha coinvolto in tutti, non solo nella didattica, perché quella era fondamentale, no? È chiaro, latino, italiano, poi ci teneva moltissimo.
I temi faceva fare dei temi?
Dei temi.
I
titoli normalissimi, un titolo qualsiasi. Adesso non me li ricordo, sì, perché sono passati troppi anni, però i titoli erano...
Vi ha mai letto una sua poesia?
Altro che, si leggeva, poi dirò anche qua. Cioè, il latino era innanzitutto il suo...
Sì. Era il suo pallino.
Il latino era il suo pallino e ce lo doveva insegnare in tutte le forme, anche facendosi delle scenette sulla lavagna, tanto per metterselo in testa. E poi ci aveva anche detto: guardatevi ragazzi, ricordatevi il userum, cioè sarebbe la declinazione dei tre verbi, no? E allora cercate l'orso, cioè mettetevi in testa che c'è l'orso userum, cioè l'userum doveva essere una Doveva essere il nome di un orso, orco, di un orco forse, no? E quando facevamo il latino, lui doveva passare piano piano, senza farsi notare, per i banchi. E arrivava a un certo punto, io mi ricordo il passaggio sul mio banco, e che mi ha messo il dito, guarda, lì, sull'errore.
Perché c'era un errore?
Perché c'era l'errore, chiaro. Aveva letto, no? E dopo mi ha messo...
E come andava, signor Marino?
Abbastanza, cioè, soprattutto avevo un voto più alto in latino.
Beh,
addirittura.
Che contava, mi sembra di aver capito.
E si vede quello che contava, perché in latino mi avevano dato 8, non so come, ma erano voti abbastanza ristretti e non voti larghi. Mm-hmm. E 7 in italiano, tanto per dire, no?
Non se lo ricorda arrabbiato?
Mai.
La signora Mariannina, un'alunna di Pierpaolo Pasolini, la sua voce l'abbiamo estrapolata da un podcast che è andato in onda qui sulle frequenze di Radio Popolare un paio d'anni fa, ma che potete trovare facilmente sul sito di Radio Popolare, www.radiopopolare.it, dove c'è la ricerca, scrivete geografie di Pasolini e trovate tutte le puntate di quel podcast. Domenico Modugno, me l'ha detto lei, uno dei musicisti preferiti della signora Mariannina, e Domenico Modugno nel suo repertorio ha anche questa canzone, il cui testo è stato scritto da Pierpaolo Pasolini.
Possa essere dannato se no ti amo, e se così non fosse non capirei più niente. Folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo così. Ah, ma l'erba suavemente delicata di un profumo che dà gli spasi. Ah, ah, tu non fossi mai nata, tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo così. Il derubato che sorride ruba qualcosa al ladro, ma il derubato che piange ruba qualcosa a se stesso. Perciò io mi dico, finché sorriderò tu non sarai. Queste son parole e non ho mai sentito che un cuore affranto si cura con l'udito. Amore, lo soffia il cielo, lo soffia il cielo così.
La famiglia di Pierpaolo Pasolini è raccolta in pochi metri nel cimitero di Casarsa, un cimitero circondato da alcuni vitigni nell'immediata periferia del paese. Pasolini è sepolto proprio vicino, attaccato a sua madre, e poi qualche metro più in là c'è il padre e c'è anche la tomba del fratello. Da Piero Colussi, indigeno casarsese, pasoliniano doc, in passato anche direttore del centro studi Pierpaolo Pasolini, ci siamo fatti raccontare la storia del fratello di Pierpaolo, Guido.
Nel maggio del 44 si diploma al liceo scientifico di Pordenone, scrive una lettera al padre che è in Kenya, prigioniero degli inglesi, Carlo Alberto, maggiore della di fanteria. Nel 40, alla fine del 40 parte per la grande campagna d'Africa in Etiopia, un anno dopo viene preso prigioniero e rimarrà in Kenya fino alla fine del 46. Ma scrive questa lettera dicendo: papà, sono stato promosso, devo decidere a che cosa iscrivermi, la mamma vorrebbe che io facessi medicina, Pierpaolo invece pensa che io sarei più adatto per fare altre cose. Io vorrei fare scienze politiche, però, gli dice, io farò quello che tu mi dici. In realtà Guido aveva già deciso che cosa fare. Pochi giorni dopo, accompagnato da suo fratello, prende il treno che da Casarsa va verso le montagne, verso Spilimbergo, e raggiungerà a Pielungo la brigata dei partigiani dello Sopo, con in tasca la tessera del Partito d'Azione. Guido poi entra a far parte delle brigate partigiane dello Sopo nella zona, diciamo così, sul confine orientale, sul confine con quella che allora era non ancora la Jugoslavia, ma era l'ex impero austro-ungarico. E la vicenda in cui viene coinvolto in maniera drammatica ha a che fare con quello che tutti conosciamo come eccidio di Porzus. E noi sappiamo che fra diciamo così, i partigiani comunisti della Garibaldi e i partigiani cattolici e azionisti dell'Ausopo non corre buon sangue, soprattutto perché da parte, diciamo così, gli osovani, che sono sicuramente antifascisti, ma sono allo stesso tempo anticomunisti, cioè vedono nell'avanzata del nono corpus di Tito una possibile, diciamo così, un possibile appropriarsi del Friuli, perlomeno fino al tagliamento, da parte di Tito. Sappiamo che questo alla fine non accadrà, ma c'è una forte, diciamo così, uno scontro molto forte a partire dalla fine del 44, che sfocerà poi nel febbraio del 45 con quello che tutti conosciamo come l'eccidio di Porzus, in cui 18 partigiani dell'Ausopo, a partire dal suo comandante che era Francesco De Gregori, e nell'arco di una settimana i vari partigiani che non vengono catturati subito e subito uccisi vengono a loro volta uccisi. La sorte di Guido sarà la più terribile, perché quando
lui era riuscito a fuggire a un certo punto,
lui non c'era quando sono arrivato questo centinaio di partigiani guidati dal comandante Giacca, da Tofanin, però sente che sta succedendo qualche cosa e lui corre verso dove c'era la malga di Porzus per dare una mano, e ovviamente viene catturato. Poi lui riesce anche a fuggire, ferito. Riesce a percorrere numerosi chilometri e trasferirsi in una zona più a sud, che coincide con quello che oggi è il Bosco Romagno, trova rifugio da una famiglia dove viene medicato, viene in qualche misura aiutato, solo che in questa famiglia non sanno cosa era successo su a Porzus, per cui cosa fanno? C'è un partigiano, vanno a chiamare gli altri partigiani per dirgli: guardate, qui c'è un vostro commilitone.
Peccato che erano partigiani rossi.
Peccato che erano tre partigiani della Brigata Garibaldi, e lo caricano in bicicletta per dirgli: ti portiamo in ospedale a Cormons. Pare che Guido in quel momento abbia anche detto: per me è finita, e in realtà lo portano poco lontano da lì, dove c'è già la buca che è stata predisposta da loro stessi, e viene fucilato o qualcosa di peggio, di cui però non si ha certezza. Per cui questo accade il 12 febbraio. La famiglia, cioè Pierpaolo e Susanna, sapranno di questa notizia molto più tardi, verso i primi di maggio, che quello che è accaduto lì resta avvolto nel mistero a lungo tempo.
Pierpaolo Pasolini in Friuli era militante del Partito Comunista. Potete immaginare il dramma che ha vissuto con la storia di suo fratello, partigiano bianco, assassinato dai partigiani della Brigata Garibaldi. Ecco, questo non gli ha impedito di portare avanti la sua attività politica all'interno del Partito Comunista. Un angolo che andremo a visitare durante il nostro viaggio lungo le geografie pasoliniane dal 3 al 6 marzo è vicino a una chiesa di Casarsa, un angolo importante per l'attività politica di Pierpaolo. Ne parliamo con Flavia Leonarduzzi. Fino a pochi mesi fa era la presidente del Centro Studi Pierpaolo Pasolini.
Qui siamo nel Duomo di San Giovanni di Casarsa. San Giovanni è frazione di Casarsa, la più importante, ed è una frazione con una popolazione quasi al pari proprio del capoluogo. E il Duomo è molto bello, si presenta come una maestosa chiesa di tardo neogotico.
Qui a pochi passi,
in fianco
alla chiesa, per venire a Pasolini.
Per venire a Pasolini c'è la loggia che ha ospitato i manifesti che erano così luoghi deputati a far raccontare alla gente episodi di vita, spesso con dei risvolti anche morali importanti. E Pasolini, negli anni in cui è vissuto a Casarsa, è stato anche segretario del Partito Comunista, e sotto la loggia c'era proprio la possibilità di mettere anche le informazioni del partito, sacro e profano, che viaggiavano.
Quindi l'idea era di intercettare coloro che uscivano dalla chiesa e... Operazione molto ardita.
No, non era proprio quella l'idea di intercettare, non mi permetterei mai di dirlo. Certo è che avere i frequentanti della chiesa che uscivano da messa e si trovavano le informazioni del Partito Comunista a 10 metri, poteva essere uno stimolo interessante.
Manifesti che sono salvati.
Manifesti che in buona parte si sono salvati, ed il Centro Studi Pierpaolo Pasolini di Casarsa ha la possibilità di farli proprio mettere a disposizione del pubblico, farli vedere, farli leggere. Li abbiamo esposti a Casa Colussi.
Possiamo andarne a vedere uno?
Immediatamente.
E questo è il testo di uno di quei manifesti.
Se esi aduta sta politica che fan i predi scontra di un altri spuores. A saresse in lor che avaresse in divei il nostri stessi pensier. Anni par che i nostri sentiments assedin abbastanza cristians. Sers democristians a si fan di maraveia se i comunisti avan a messa, quanche i comunisti a potaresse in fasi a mondi pi di maraveia, periodi che i democristians che avan a messa con l'anima nera come al carbon.
Ci mettiamo sotto la traduzione in italiano.
Che cos'è tutta questa politica che fanno i preti contro noi poveri? Sarebbero loro che dovrebbero avere il nostro stesso pensiero. Ci sembra che i nostri sentimenti siano abbastanza cristiani. Certi democristiani si meravigliano nel vedere che i comunisti vanno a messa, quando invece dovrebbero essere i comunisti a sorprendersi nel vedere i democristiani che vanno a messa con l'anima nera come il carbone.
Che roba, contessa, all'industria di Aldo. Han fatto uno sciopero, quei quattro ignoranti. Volevano avere i salari aumentati. Dicevano, pensi, di essere sfruttati. E quando è arrivata la polizia, quei quattro straccioni han gridato più forte, di sangue han sporcato i cortili e le porte. Chissà quanto tempo ci vorrà per pulire. Compagni dai campi e dalle officine, prendete la falce, portate il martello, scendete giù in piazza e picchiate con quello, scendete giù in piazza e affossate il sistema.
E affossate il sistema, insomma, erano quegli anni. E questo era uno dei manifesti che Pierpaolo Pasolini, come militante del Partito Comunista, piantava proprio lì all'uscita della chiesa dove i compaesani andavano a messa. Uno dei posti che andremo a visitare durante il nostro viaggio nelle geografie friulane di Pierpaolo Pasolini dal 3 al 6 di marzo, e andremo anche a Pordenone, al Palazzo del Fumetto. Noi siamo collegati telefonicamente con Marco Dabbà, che è il presidente del Palazzo del Fumetto. Benvenuto sulle frequenze di Radio Popolare.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
Io come prima cosa vorrei chiederle com'è nata l'idea di realizzare un palazzo dedicato al fumetto in quel di Pordenone.
Beh, la storia è piuttosto lunga, ci sarebbero 10 puntate credo, ma cerchiamo di stringere, certamente. Allora, non è un caso che una struttura di questo tipo nasca proprio qui, perché qui c'è un substrato proprio culturale sedimentato negli anni, proprio che comincia negli anni 80 con una grande diffusione di questo medium, poi a vari livelli, prima con il fenomeno del grid complotto, questo un po' questa cosa del punk pordenonese, che poi è sfociato in visual e ha creato tutto questa popolazione di grandi personaggi che poi hanno visto la loro, come dire, realizzazione professionale anche come disegnatori, come Davide Toffolo, come Emanuele Barison, come Romeo Toffanetti, come Sara Colaone, come tanti, insomma, che sono di Pordenone e che disegnano i più importanti fumetti che ci sono, per cui Zagor, Tex, Diaboliche, Topolino o chi ne ha più ne metta. Insomma, c'è una densità in realtà a Pordenone di fumettisti e di operatori del settore, diciamo, del disegno del fumetto e del visual, che è in realtà un particolare, insomma, ecco, per cui c'è tutto questo substrato. Noi abbiamo cercato semplicemente di provare a storicizzare un po' questa cosa, abbiamo portato avanti un progetto che l'amministrazione comunale ci ha creduto e adesso è una bellissima realtà che fa un sacco di cose, perché le attività in realtà sono veramente tante qui al Palazzo del Fumetto.
Certo, qual è l'edificio che vi ospita?
Noi siamo all'interno di un bellissimo parco, che è il Parco Galvani. In realtà bisognerebbe dire gli edifici, perché è un connubio di due edifici. C'è una villa, la villa appunto Galvani, che è di questa famiglia di industriali della ceramica pordenonese di fine 800, alla quale è stata attaccata, proprio è il caso di dire, perché è stata proprio appiccicata una galleria d'arte contemporanea, e in tutto sono più di 2000 metri quadrati espositivi, per cui è una cosa abbastanza anche grandina, e ha queste due anime, appunto questa parte più classica, no, della villa storica, e questa parte abbastanza moderna, diciamo, di galleria Pizzinato, perché in realtà si chiama galleria Pizzinato, questa galleria d'arte moderna attaccata, e ci sono varie attività che vengono fatte alternativamente in una parte e nell'altra.
Della mostra che c'è in corso attualmente, dedicata ai tre allegri ragazzi morti, ne parleremo con Davide Toffolo, frontman della band e fumettista, come ricordava anche lei. Le chiedo invece di accennarci a una, due esposizioni del passato più o meno recente che secondo lei hanno lasciato il segno.
Sono state fatte veramente tante, tante cose belle, per fortuna, qui in questi anni, dal 2018 che abbiamo questa, che è cominciata l'attività qui, e ci sono stati veramente i grandi maestri del fumetto, sono passati qua, insomma, da Manara a Mebius a Will Eisner, insomma. Però diciamo che quella alla quale siamo più legati forse è la mostra che abbiamo fatto, abbiamo realizzato in primavera, la primavera scorsa, la mostra di Chris Ware, che è questo grande, come dire, illustratore fumettista americano, e io lo dico perché lo devo dire ogni volta che parlo del Palazzo del Fumetto. Quando lui è venuto qui, e voglio dire, Chris Ware, per chi non lo conosce, è veramente il fumettista di riferimento per il nuovo fumetto a livello globale, è stato qui e ci ha detto due cose. Uno, questa è la più bella mostra che mi hanno fatto nella mia vita, e due, non c'è un posto così in America. Per cui, questo lo ricordo sempre con grande piacere, perché insomma, detto da lui, sicuramente questa, ma anche la mostra precedente a quella degli Tre Allegri, che era la mostra di Iacovitti, è una mostra che ha fatto più di 11.000 presenze, insomma, per cui è una mostra anche di grande successo, e siamo contenti di aver portato qui a Pordenone.
Siamo al telefono con Marco Dabbà, presidente del Palazzo del Fumetto di Pordenone. Presidente, vorrei farle un'ultima domanda e chiederle come si spiega il fatto che il fumetto, da lettura minore, diciamo così, tra virgolette, una roba per ragazzini, certo, è diventata invece una forma di letteratura sempre più seguita. Come si spiega questa evoluzione?
Beh, si spiega con la maturazione dei tempi. Questa cosa in realtà c'è un po' sempre stata, però è, come dire, colpa, se possiamo dire, di tanti fattori, anche un po' lunga la faccenda, ma insomma diciamo che in realtà i tempi probabilmente non erano maturi. Adesso veramente il fumetto sta diventando sempre di più un'arte non più minore, ma è un'arte, specialmente perché fino a qualche tempo fa non era considerata tale, eravamo i giornaletti, no? Sì. A un certo punto della nostra storia. Invece adesso, poi con la nascita della graphic novel, chiaramente abbiamo portato avanti, siamo entrati di diritto anche nel mondo della letteratura. Insomma, se un Art Spiegelman vince il premio Pulitzer, vuol dire che stiamo parlando di letteratura, o anche nel mondo dell'arte, no? Nel mercato dell'arte, per esempio, se va a comprare un corto maltese di Ugo Pratt, adesso deve avere un bel portafoglio gonfio, non è come una volta che ti facevi fare il disegnetto ai festival, insomma, no? E per fortuna è così, insomma, noi siamo molto contenti di questa cosa, perché anche personalmente devo dire che lotto per questa cosa, cioè per il riconoscimento artistico del fumetto, da 25 anni, per cui arrivare a questo punto è per noi una grande vittoria. Non abbiamo assolutamente finito, anzi abbiamo appena cominciato, e niente, insomma, stiamo lavorando, per cui vi dico, veniteci a trovare a Pordenone, perché non siamo lontani, perché sembra sempre che Pordenone sia Jugoslavia, no? Siamo un'ora da Venezia, per cui siamo molto accessibili,
facilmente raggiungibili. Noi la pigliamo in parola, e come sa, lunedì 3 marzo al pomeriggio saremo lì con un piccolo gruppo di ascoltatori di Radio Popolare nel pomeriggio. Quindi finiremo più o meno in orario aperitivo. Come aperitivo, poi, che cosa ci consiglia di bere? Un bicchiere di?
Qui siete, come dire, nella tana del lupo, per cui insomma. Per quel che riguarda gli aperitivi, qui in Friuli possiamo dire la nostra, insomma, no? Per cui insomma andiamo dai prodotti, diciamo, della classica bolla, la bollicina, fino alla, a dei vini autoctoni come appunto il friulano, l'ex Tokaj, tanto per capirci, sì. E abbiamo dei vini interessanti qui sia come aperitivo, ma anche se non sembra abbiamo anche dei buoni rossi, abbiamo qualche buon rosso, magari non un aperitivo.
Beh, non lì all'aperitivo lo andiamo col friulano, presidente.
Sì, sì, ma guarda, il friulano, una ribolla gialla va benissimo.
Perfetto, grazie mille anche per questa dritta.
Grazie a voi.
Prima di andare a bere l'aperitivo, però, lì al Palazzo del Fumetto, visiteremo la mostra Tre Allegri Ragazzi Morti Expo. Sarà aperta sino al 9 di marzo. Ora è con noi telefonicamente Davide Toffolo, frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Ciao Davide.
Ciao, ciao a tutti.
È una mostra dedicata ai 30 anni della band. Ci racconti un po' come è stata strutturata, come è stata concepita?
Allora, la mostra tanto si chiama Expo perché è all'interno di questo Palazzo del Fumetto che c'è a Pordenone, che ha al suo interno un museo del fumetto bellissimo, unico in Italia, e uno spazio espositivo che è una galleria d'arte contemporanea. Quindi gli spazi sono quelli di una grande, di due grandi, no, non di due, di due piani.
Sì.
Con degli spazi molto ampi, e abbiamo articolato una mostra che è curata da Paola Bristot, che racconta il rapporto principalmente fra l'immagine disegnata e il gruppo. Forse qualcuno sa che io sono anche un disegnatore di fumetti,
Sì.
E che così è successo all'inizio. Ragazzi Morti erano prima cinque ed erano un gruppo di piccoli zombie a Milano, per di più.
E poi l'evoluzione vi ha portato a...
E poi siamo diventati tre, siamo diventati veri. Le due storie del fumetto e della musica sono sempre rimaste, hanno sempre avuto due viaggi paralleli, però insomma questa mostra racconta principalmente il rapporto fra il disegno e il gruppo. L'anno scorso abbiamo fatto, non riesco neanche più a dirlo quanti anni abbiamo fatto, però insomma li abbiamo fatti. All'interno della mostra, che è strutturata in cinque sale diverse, c'è un percorso quasi cronologico in tutto quello che abbiamo fatto, ma è soprattutto un viaggio all'interno della nostra immagine e anche dei nostri contenuti. Così si può ancora parlare di contenuti?
Sì, non è vietato.
Ok, allora ci sono anche i contenuti. C'è il nostro rapporto con la merce, c'è il nostro rapporto col fatto di essere degli artisti mascherati, perciò in qualche modo che non prevedono la vendita completa della propria dimensione privata. C'è il rapporto con la città, perché i Ragazzi Morti sono nati a Pordenone. Beh, ci sono una quantità di artisti incredibile, perché in questi 30 anni sono stati tanti gli artisti che hanno collaborato a costruire l'immaginario che adesso la gente conosce, che vanno dai produttori musicali fino ai registi di videoclip. C'è una sala bellissima dove c'è un'installazione. Ah, ecco, forse una delle parole è anche questa, installazione. Ci sono tante cose che la gente conosce, ma ci sono anche tante cose nuove fatte apposta per la mostra, come per esempio la colonna sonora. La colonna sonora della mostra è la versione dub del nostro ultimo disco, che si chiama Garage Pordenone, ed è disponibile fisicamente soltanto nella mostra.
E quindi è un motivo in più per venirci. Noi con un gruppo di ascoltatori di Radio Popolare andremo a visitare il museo ai primi di marzo. Abbiamo colto l'occasione di questo viaggio sulle geografie friulane di Pasolini per spingerci a Pordenone a vedere questa mostra sui Tre Allegri Ragazzi Morti. Ma visto che tu parlavi della tua attività anche come fumettista, non possiamo in questa sede non ricordare che per esempio per quanto riguarda Pasolini tu hai fatto un lavoro proprio in questa tua seconda veste.
Sì, più di 20 anni fa ho fatto questa graphic novel, è stata anche una delle prime graphic novel italiane dedicata a Pasolini. La storia è forse il mio libro più fortunato, è stato stampato in tante lingue, è stato tradotto in tante lingue e ha avuto tante pubblicazioni diverse nel formato, nella dimensione, però insomma è un libro che è rimasto nel mercato per tantissimo tempo. Anche i Ragazzi Morti hanno fatto un lavoro con Pasolini, sempre sulla scia di questo libro che feci tanti anni fa, e quello che abbiamo fatto è uno spettacolo disegnato, un concerto disegnato, nel quale ricostruiamo in parte la biografia del poeta, e che riproporremo anche il prossimo anno, quest'anno, che sarà
il cinquantesimo
dalla morte, e lo faremo da ottobre fino a dicembre, saremo in giro anche con questo lavoro.
Perfetto, allora noi ricordando, vabbè, chi sarà con noi vedrà la mostra durante questo nostro viaggio lungo le geografie di friulane di Pasolini. Per tutti gli altri ricordiamo che la mostra è aperta sino al 9 di marzo e ora noi ci congediamo ascoltandoci un brano che in questo periodo abbiamo sentito più di una volta, si chiama La nuova canzone per me, e un brano che tra l'altro se lo cercate in rete lo trovate come solito accompagnato anche da un video di animazione.
Sì, un video bello che è un reboot del nostro primo video in animazione. Sai che noi siamo stati anche, appunto, lo vedrete nella mostra, uno dei primi gruppi italiani a lavorare in modo esplicito con l'animazione. Questo è il reboot del video di Occhi Bassi, che è forse il video che ci ha fatto entrare di più nell'immaginario dei ragazzi degli anni 90. Questo è un reboot fatto da un gruppo di lavoro di artisti milanesi bravissimi, e lo vedrete anche nella mostra. Quello che volevo dirvi è che se siete a Pordenone per vedere la mostra, insomma, fatemelo sapere che magari mi paleso anch'io.
Questo ci farebbe molto piacere. Noi siamo lì lunedì 3 marzo, comunque te lo riscrivo.
Comunque troverò un modo per farvi una sorpresa.
Grazie mille, ci vediamo.
Dai, ci vediamo a Pordenone, un abbraccio a tutti.
Ciao, ciao.
E viva Radio Popolare sempre.
Trasformo. Si può fare di meglio, lo sai, sì, si può usare di più, e si sta bene qui, e si sta bene in jeans. Stiamo senza parole a guardarci e poi il dopo si farà.
Durante il nostro viaggio faremo anche un'escursione in barca nella laguna di Marano Grado. Navigando circondati dal paesaggio lagunare arriveremo sino a Mota Safon, il casone dove Pierpaolo Pasolini girò gli esterni di Medea con Maria Callas. Con noi un paio di pescatori che hanno un sacco di ricordi di quando Pasolini andava lì con la Callas. Questo è un estratto della chiacchierata che abbiamo avuto con loro, che trovate sempre nel podcast dedicato alle geografie di Pasolini, che trovate sul sito di Radio Popolare. Ma sentiamo i pescatori.
Lei sa se c'è qualche piatto che piaceva particolarmente a Pasolini?
Ma Pasolini, da quello che mi dicono, perché lui andava sempre là, anche in Hotel Adriatico, di fronte a casa mia, quello che mi dicono, lui andava matto per il boretto di Canocci.
È una buona forchetta.
Sì. Poi il brodetto gradese, che di solito si fa con l'anguilla, ma si può fare con tutto, il pesce è un piatto squisitissimo.
La voce che abbiamo appena ascoltato è di Claudio, uno dei membri dell'associazione Graidesi di Palù, che ci raccontava dei gusti culinari di Pasolini. Inutile che vi dica che da queste parti si mangia benissimo. Pasolini, questo isolotto, l'isolotto di Mota Safon, lo scoprì e lo utilizzò per le riprese del film Medea. Sentiamo la voce di Pierpaolo Pasolini che spiega qual è la chiave moderna di questo lavoro, la chiave moderna di Medea.
Ma prima di tutto penso che non sia assolutamente necessario che questa chiave moderna ci sia. Cioè è una specie di presupposto che noi pubblico abbiamo quando andiamo a vedere un film. Comunque c'è. Ed è in qualche modo altrettanto attuale, anzi molto probabilmente molto di più che per l'Edipo. Tra parentesi le dirò che non soltanto io non vedo differenza tra l'Edipo e Medea, ma non vedo differenza nemmeno tra Catone e Medea, e nemmeno molta differenza tra il Vangelo e Medea. Cioè praticamente un autore fa sempre lo stesso film per almeno un lungo periodo della sua vita. come uno scrittore scrive sempre la stessa poesia. Si tratta di varianti anche profonde di uno stesso tema. Il tema, come sempre nei miei film, è una specie di rapporto ideale e sempre irrisolto tra mondo povero e plebeo, diciamo sottoproletario, e mondo colto, borghese, storico. Questa volta ho affrontato direttamente, esplicitamente questo tema. Medea è l'eroina di un mondo sottoproletario, arcaico, religioso. Cesone invece è l'eroe di un mondo razionale, laico, moderno. E il loro amore rappresenta il conflitto tra questi due mondi.
Protagonista, come abbiamo detto, della Medea di Pasolini fu Maria Callas. Abbiamo chiesto a Ira Rubini di tratteggiarci un ritratto di Maria Callas.
Gioconda alla Scala, 1952, 92 kg. Aida all'Arena di Verona, 87 kg. Norma di Trieste, 1953, 80 kg. Medea alla Scala, dicembre 1953, 78 kg. Lucia del gennaio successivo, 1954, 75 kg. Alceste, 65 kg. Don Carlo, 64 kg. E 1955-1957 54 kg. La trasformazione Callas, di cui non si cessa di parlare, oltre che della sua straordinaria voce, giudicata originariamente dai critici con un timbro metallico e poi entrata nella storia come unica ed inimitabile, per indicare la forza di carattere di una ragazza greca che però era nata a New York dopo che la sua migrante famiglia si era spostata più volte tra l'originaria Atene e la Grande Mela, dove aveva ricevuto non soltanto un'educazione musicale assai precoce, ma aveva vissuto anche un infantile incidente che le aveva, si diceva, modificato il carattere. Era rimasta infatti priva di conoscenza, in coma per quasi 22 giorni dopo essere stata investita da un'automobile, e salvatasi aveva cambiato, a dire di sua madre, completamente personalità, ed erano subentrate quelle zone d'ombra, quei capricci da prima donna che poi della Callas sarebbero stati famosi. Siamo partiti da questi elementi così pop per definire una delle più grandi voci della storia della lirica, una delle più grandi interpreti del teatro del Novecento e una delle più grandi icone del suo tempo. Inevitabilmente, come tutte le donne di questo tipo, come tutte le divine, il suo destino si conclude dopo il fortunato incontro anche con Pasolini per una indimenticabile Medea, in solitudine e anche precocemente nella sua casa di Parigi. Infatti Maria Callas scomparirà dopo avere per anni evitato di mostrarsi in pubblico, una volta che quella voce così straordinaria, così difficile e così indimenticabile l'aveva abbandonata.
Et c'est bien en mettant la peine, s'il lui convient de refuser. Rien n'y fait, menace ou prière, il lui convient de refuser. On en parle bien, notre sauté, mais il me plaît. Oh,
Con Oscar e Claudio davanti a una bottiglia di vino, è più corretto dire una bottiglia che non un bicchiere, perché di bottiglia trattavasi, siamo andati a ruota libera, o perlomeno loro sono andati a ruota libera, tirando fuori i ricordi di quando Pasolini frequentava quell'isolotto.
Adesso siamo nell'isola cosiddetta Safon, chissà da che nome che deriva, probabilmente un canale che faceva da sifone di sfogo dalla laguna verso il mare.
E questa è l'isola che viene conosciuta così nella vulgata come l'isola di Pasolini. Qua è stata girata una scena.
Allora, è stato girato il film del 69, delle scene, non tanto nell'isola, poche nell'isola, perché essendo piccola quella volta, ma nei dintorni.
C'è una scena famosa quando arriva una zattera e si vede alle spalle di Maria Callas un'isola, è questa.
Sì, dovrebbe essere questa.
Dovrebbe essere
poi
questa.
C'è una scena che c'è l'argonauta che si vede filmato su un prato fatto da un'isoletta, probabilmente è questa.
Probabilmente è questa. Senta, in più su quest'isola Pasolini, anche quando sono finite le riprese del film, c'è venuto in ferie.
Ho conosciuto quelli che hanno partecipato al film e mi hanno raccontato qualcosa, ma poco deve essere venuto.
È venuto
a grado,
negli anni
è venuto negli anni successivi,
nel casotto e dormiva, e ci dormiva anche Maria Callas.
Dormivano solo su questo casone qua.
Dormivano in questo casone
che
qua.
C'è la foto là.
Sì.
Il casone è stato adoperato dal suo amico Zigaina.
Zigaina era un pittore locale.
Era un pittore locale di Cerviano, che aveva una barca che lo portava qua quando serviva, però dopo è stato abbandonato anche da lui. Lui è venuto pochissime volte. Pasolini è venuto a grado, sì, in occasione di film in Parco delle Rose.
Pasolini aveva una barca con cui girava da queste parti?
Girava con questa barca qua, di questo Rodolfo Giuliani, che ha una valle da pesca qua a 500 metri.
Ma non aveva una barca che si chiamava Lady Porè?
Lady Porè era di Zigaina.
Era di Zigaina?
Ma non arrivava fino all'isola, perché pescava. Era una grande barca di pescatori lunga 20 metri, eccetera. Veniva trasbordato da quella barca all'isola da questo Rodolfo Giuliani.
Su un video all'interno del casone scorrono alcune immagini tratte dai film o dai trailer dei lavori di Pierpaolo Pasolini. Incuranti delle immagini che scorrono sul video, Oscar e Claudio, e il sottoscritto, Claudio anche lui, continuiamo con i nostri bicchieri di vino e la nostra chiacchierata. Mi ricorda l'anteprima di Porcile? Era il periodo in cui Pasolini era un po' in antitesi con la Festival del Cinema di Venezia.
Sì, lui volle venire a fare la prima di Porcile e poi due anni dopo quella di Decameron qui al Cinema Cristallo, invitato dal nostro sindaco di allora, che era il sindaco Reverditto.
Anziché a Venezia.
A Venezia, perché era in antitesi. Difatti Medea lui ha sempre rifiutato di mandarlo a Venezia. È rimasto qua a grado, veniva qua e rimaneva sempre quei 10-15 giorni o in Argentina o qui o...
L'Argentina è un hotel.
L'hotel, sì. Oppure sì, veniva qui, stava qui, almeno così mi raccontava Ninetto Davoli. E qui scriveva...
Stava qui nel casone. Proprio.
Sì, scriveva le sceneggiature durante il giorno. Lui Decameron, Ninetto Davoli, mi ha raccontato che l'ha proprio scritto qui, Decamerone. Però quando lui ha fatto anteprima di Gradesi, a parte il sindaco, gli assessori, questo, non c'era nessuno, c'erano tante autorità della regione che hanno così. E diciamo che Porcile, specialmente Porcile, non è stato accolto favorevolmente dalla critica. Difatti è stato fischiato al cinema, io quell'anno là avevo 18 anni e andavo a vedere fuori, passare la cara. Ma più che la cara si mi attirava Gentile, perché... Gentile era appena stato campione di salto triplo, questo quell'altro.
Ah, Gentile.
Gentile, sì. Giasone.
Lo sportivo.
Sì, Giasone, perché era lui che faceva Giasone. E ci attirava lui la Callas, si vedeva subito che era una gran signora e lui era lì, ma non è stato accolto bene. Medea sì, ma Porcile De Camerone no. Lui cominciò a venire a grado qua negli anni, la fine degli anni 50, del 60, con questo Zigaina. E si innamorò della laguna e disse un giorno verrò a fare un film qua. E decise di fare Medea. Lui abitava qui, ogni tanto andava a grado, addirittura veniva il parrucchiere qui. Aveva una sua poltrona questo mi raccontava sempre Ninetto Davoli quel giorno che è venuto qui, aveva la sua poltrona e questo parrucchiere veniva su il giorno, è una parrucchiera per la signora Callas, e facevano qua in pratica...
Perché lui quando era qua veniva qua con la Callas?
Sì, certo, veniva qua con la Callas.
E in questa occasione si fermavano mezza giornata?
Sì, anche dalla mattina alla sera, c'erano problemi, perché dormire dentro era un po' dura.
E poi
perché...
tornavano a dormire agli hotel?
Gli hotel, sì, sì, e giravano per grado, la sera aveva possibilità di vederli a Sanssouci, o di qua o di là, in vari locali. A Manina tante volte li ho visti, a Manina per il viale principale, lui e la Callas.
A Manina?
A Manina, ci andavano a Manina. Sì, mano a mano.
Nel periodo in cui era impegnata a girare alcune scene del film Medea, la Callas fece tappa anche a Casarsa. Ce lo facciamo raccontare da Piero Colussi.
Il film fu girato nell'estate, le sequenze, diciamo così, di Grado, di Medea, sono state girate nell'estate del 69. Alla fine delle riprese, in settembre, Pierpaolo Pasolini con la Callas, sono venuti a trovare le zie a Casarsa. La cosa si svolge così, come la racconta Nico Naldini. Pierpaolo Pasolini il giorno prima telefona alla zia Giannina, che gli dice: senti Giannina, domani vengo con Maria a trovarle, mi raccomando, non ste disergue niente a nessun. Parlavano in Veneto loro, in casa. Sì, sì, va bene. Mette giù il telefono, Giannino apre la finestra della casa che dà sulla piazza di Casarsa e dice: domani vien Pierpaolo con la Maria Callas, mi raccomando, tutti qua. E così è andata. Il giorno dopo c'era una piccola folla con il sindaco con la fascia, il sindaco che era uno dei ragazzi della scuoletta di Versuta, è stato il suo allievo. La Callas è rimasta rinchiusa in macchina per una buona mezz'ora a firmare autografi, e mio padre mi ha raccontato che a un certo punto, uscendo dal bar, Pasolini lo vede, gli dice: senti Gigion, perché così era il soprannome di mio padre, Gigion vien qua che te presento una mia amica. E mio padre, quando ha visto che era la Callas, lui da grande appassionato di lirica, se non è svenuto, poco ci mancava, insomma.
E se quel giorno ci andò la Callas, oggi sono in molti che vanno a Casarsa sulle orme di Pierpaolo Pasolini. Il cimitero, in particolare, è sorta di una meta di pellegrinaggio. E qua ancora Piero Colussi ci racconta di una volta che al cimitero ci andò anche Patti Smith, e lui quel giorno c'era.
Sì, quel giorno c'ero perché Patti Smith alla sera doveva suonare a Villa Manin, aveva un concerto, e lei, e io ero il sovrintendente di Villa Manin in quel periodo, e chiese proprio di poter venire a Casarsa a visitare i luoghi di Pasolini, memore della sua esplicita ammirazione per Pasolini. È stata qui diverse ore, abbiamo fatto il tour pasoliniano classico, la tomba in cimitero, la chiesetta di Versuta, il centro studi, e la cosa che ha colpito tutti, non eravamo in moltissimi, era questa sua presenza religiosa con la candela in mano, nel silenzio più raccolta, nel silenzio, insomma, in un modo molto, diciamo così, religioso. L'unico momento in cui, come dire, si è presa dalla necessità di documentare la sua presenza, quando ha tirato fuori la sua, come si chiama la macchina fotografica, quella che fa le foto subito,
la Polaroid.
Lei fa spesso queste foto del Polaroid, ha fotografato la tomba eccetera, che poi ho visto l'ha pubblicata in un suo libro abbastanza recente.
La sacerdotessa del rock, che qui abbiamo in sottofondo nella sua personale rilettura di un classico come Helpless, Ecco, la sacerdotessa del Rocca ha sempre avuto un profondo legame emotivo e creativo con il poeta sepolto a Casarsa della Delizia. Quando ero piccola, ha raccontato una volta, volevo farmi suora e andavo sempre in chiesa. Conobbi Pasolini tramite il Vangelo secondo Matteo e da allora ho capito che Dio era un rivoluzionario, che io non avrei fatto la suora e che Pierpaolo è stato in qualche modo la persona che mi spinse a essere ciò che sono oggi, e cioè una rockstar che scrive anche poesie. All my changes were there. Blue windows behind the stars. Yellow moon on the rise. Per oggi ci fermiamo qua. Se volete venire con noi in Friuli, sul sito di Radio Popolare trovate tutti i dettagli, i prezzi e quant'altro. Invece, se volete riascoltare queste e tutte le altre puntate di On The Road, come sempre c'è il nostro blog On The Road, onde come quelle del mare, .radiopopolare.it. Helpless, helpless, helpless. Un saluto a Claudio Agostoni, ci sentiamo domenica prossima con un altro viaggio. Helpless, helpless, helpless. Helpless, helpless, helpless.